Che piacere. Abbiamo qui al microfono nuovamente la seconda volta ospite dell'SBS Riccardo Massi, il grande tenore italiano che ormai sta avendo un successo in tutto il mondo. Innanzitutto grazie per concederci questa intervista.
Grazie a voi.
Tornato in Australia, questa è la terza volta se non erro, noi l'abbiamo intervistata la prima volta che è venuta per la forza del destino. La ritroviamo ora a 3 anni di distanza. È passato pochissimo tempo, ma la sua carriera è arrivata a livelli internazionali straordinari. Complimenti innanzitutto.
Grazie mille. Beh, se Dio vuole, comunque lavoriamo molto. C'è tanto studio. Come tutti i cantanti agli inizi cerco di ampliare il più possibile il mio repertorio. Quindi sto cercando di fare il più possibile il repertorio verdiano, pucciniano, diciamo, e tutto quello che c'è di verista e di bel cantista che comunque sia concerne la mia vocalità, per cui tutte le occasioni sono buone, diciamo, per fare esperienza.
In Australia noi la vedremo nella Turandot e quindi in Calaf, ruolo attesissimo per ovvi motivi, ne parleremo poi con degli aspetti tecnici. E poi Melbourne avrà l'opportunità di vederla anche lì a Melbourne nella Louisa Miller. Quindi l'Australia sta cominciando a diventare una vera e propria seconda base per lei.
Beh sì, in effetti è una terra che mi sta dando molte soddisfazioni, nel senso che è già la terza volta e questa volta non ritorno per un impegno ma per due, come ha detto, quindi sarà la Turandot e poi la Louisa Miller a Melbourne, che sarà un debutto per me perché non l'ho mai fatta prima.
Per chi non ha ascoltato la nostra intervista nel 2013, torniamo a presentarla, perché questo poi ci porta ad un discorso legato a quello che ha fatto recentemente. Lei inizia come attore, in un certo senso, per pagarsi gli studi come cantante.
Allora, diciamo che per mia sfortuna non ho fatto l'attore. Mi sarebbe piaciuto molto, ma quello avrebbe richiesto tutto un altro percorso. Ho fatto per 7 anni lo stuntman, cioè la controfigura nei film. Ho iniziato con le arti marziali quando ero ragazzino. Poi mi sono appassionato all'uso delle armi medievali, quindi spade, lance, coltelli, eccetera, eccetera. E il nostro maestro a Roma, che insegnava questa disciplina, era introdotto anche nell'ambiente di Cinecittà. Da lì ci hanno presentati, ci hanno introdotti, una cosa tira l'altra, abbiamo cominciato a fare, diciamo, diversi film, documentari per Discovery Channel, delle serie TV per la HBO, quel film famosissimo di Martin Scorsese che è Gangs of New York, insomma, questo, e poi ho fatto anche moltissimi lavori come sicurezza, quindi lavoravo in discoteche, locali, eventi pubblici, insomma, come dicono gli inglesi, you gotta pay the bills. Devi pagare le bollette, le spese, per cui, insomma, il lavoro è lavoro.
Sì, perché lei è un esperto nel maneggio di armi antiche e medievali.
Ma abbastanza, insomma.
E questo l'ha portata poi a prendere parte, a far parte, cioè, di queste serie televisive, di questi film.
Sì, è così.
Però poi lì è iniziato questo suo cammino, perché le lezioni andavano bene, la voce finalmente è stata messa a punto e sono arrivate le prime opere. Però con lei i teatri sono arrivati subito, perché già la troviamo nel 2012 al Metropolitan di New York, canta una tosca straordinaria che è ancora tutt'oggi ricordata al Covent Garden, a Reggio di Torino ormai è di casa, cantato alle Terme di Caracalla, Royal Swedish Opera, e lì la troviamo a trionfare con la Turandot. E quindi ecco perché oggi c'è questa grande attesa, proprio per questo straordinario successo a Stoccolma. La ricorda ancora quella serata?
Le ricordo tutte, a dir la verità, perché ho avuto l'onore e la grande fortuna di poter debuttare quest'opera a fianco di un soprano straordinario che è la Nina Stemme, la quale debuttava anche lei in ruolo, per cui debuttavamo tutte e due. Ho avuto anche un bravissimo regista, Marco Arturo Marelli, che poi ho ritrovato a Bregenz l'estate scorsa, perché ha fatto anche lui la regia di quella Turandot. E fu una lunga invernata perché avemmo tantissime recite, però fu una bella soddisfazione poter lavorare con quei professionisti.
Infatti concluderemo questo segmento facendo ascoltare il Nessun Dorma che lei cantò a Stoccolma in quella occasione. E questo ci porta a parlare proprio della Turandot. Ed è anche attesa questa opera per ovvi motivi, per quella famosa aria, va bene, con la quale lei apre il terzo atto, giusto? Che è il Nessun Dorma. Tecnicamente, Massi, ecco, cosa significa per un cantante, un tenore spinto, questo Nessun Dorma?
È una bella responsabilità, perché dal punto di vista tecnico non è un'aria facile. Puccini non è mai facile, perché non è Verdi, diciamo. Verdi ti insegna a cantare, Puccini può essere molto insidioso e non è facile da cantare. In più c'è anche, diciamo, la pressione, l'attesa, perché come sappiamo è l'aria per tenore più famosa di tutti i tempi. Non penso ci sia un'aria per tenore più famosa di questa. E il pubblico l'aspetta. E tenori come Pavarotti, Corelli hanno affisso degli standard molto alti per questa interpretazione. C'è un acuto molto lungo da tenere, un'interpretazione di fuoco da portare, insomma, diciamo che è una bella responsabilità.
Ecco, lei parlava dell'acuto, perché poi in realtà l'acuto del Nessun Dorma non è quello che ha scritto Puccini, perché Puccini era stato generoso nei confronti dei tenori, perché aveva, se non erro, scritto un sì molto breve e un la un po' lungo. Invece ora si tende ad allungare ambedue le note.
Beh, più che altro quella che è importante è l'acuto. Diciamo che nei tempi diciamo d'oro dell'opera lirica, questo succedeva anche con Verdi ovviamente, alcuni abbellimenti, alcune libertà erano concesse ai cantanti. Basti pensare al caso più famoso, che è quello del Do della Pira. Non è scritto, non c'è sullo spartito, ma se oggi il tenore non lo fa, la gente pensa che c'è qualche problema. Lo stesso dicasi per un Sol Dorma. Se un tenore facesse come scritto e facesse vincere, la gente penserebbe: ah, non ce la fa. Per cui, ecco, negli anni, nella tradizione, alcune tradizioni, appunto, riguardanti alcuni pezzi, si sono talmente affermate da diventare, tra virgolette, la versione corretta e la versione più, diciamo, accreditata.
Che poi di versioni nella Turandot ce ne sono tante, perché Puccini non l'ha neanche finita, perché è morto prima di finirla. Sì. Ecco, lei, restando sul Nessun Dorma, uno a questo punto allunga queste note, no? E sono questi acuti tenuti veramente lì, e ci vuole un bel po' di fiato. Lei ovviamente di fiato penso ne abbia, però immagino che per lei sapere che poi alla fine il pubblico si attende che questa nota venga prolungata, di solito come decide quanto lunga la deve tenere?
Beh, diciamo che per gli standard moderni più si tiene meglio è, perché il pubblico aspetta quel momento. È un po' come l'aria di Cho Cho-san nella Butterfly, tutti l'aspettano perché tutti la conoscono, è molto molto famosa. Per cui, per quello che concerne Nessun Dorma, anche i direttori più intelligenti lo capiscono, più è lunga la nota e meglio è.
Fermiamoci per un attimo e ascoltiamo l'acuto di Riccardo Massi. Questa è una registrazione del 15 marzo del 2013 al Teatro dell'Opera di Stoccolma. E parliamo ora di Calaf, che si innamora pazzamente di Turandot. E come mai non di Liu, che lo ama veramente fino a sacrificarsi a dare per lui la vita?
Lo sanno Dio e Puccini, nel senso che il personaggio di per sé, dal punto di vista della psicologia, non è molto complicato. È un personaggio di assoluta passione. Fin dall'inizio abbiamo, chiaramente c'è il momento in cui lui ritrova suo padre, lui è un principe reietto, suo padre è un re che è stato sconfitto, per cui devono rimanere in incognito, non devono farsi riconoscere, come sappiamo. Nel momento in cui lui vede Turandot perde la testa completamente, completamente, e niente al mondo ha più importanza. Né suo padre vecchio e malato, né la Liu che lo ama e si sacrifica per lui. Anche se noi non conosciamo davvero quale sarebbe stata poi la vera continuazione, perché al momento in cui musicalmente, al terzo atto appunto, Liu muore, l'ultima cosa che canta Calaf è "Tu sei morta, mia piccola Liu", e dopo quello Puccini muore. E abbiamo il finale scritto da Alfano, c'è anche quello di Beri ovviamente, che è stato fatto su alcuni appunti di Puccini, ma serviva per dare una conclusione al tutto. Noi non sappiamo come Puccini avrebbe continuato, cosa sia a livello musicale, ma soprattutto a livello drammaturgico avrebbe poi scritto per chiudere la vicenda. La versione che abbiamo ci presenta un Calaf che, di fronte all'amore assoluto, alla passione, al fuoco, non conosce ostacoli.
Riccardo Massi, grazie.
Grazie a voi.